Oggi, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, vorrei continuare con l'ultima parte sulla meditazione dal titolo Il giudizio di Dio, terza parte. Rileggiamo insieme dalla parola del Signore, da Apocalisse capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 8. Apocalisse capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 8. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Il mare non era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. La morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio ogni cosa nuova. E aggiunse, scrivi, perché queste cose sono fedeli e veraci. Poi mi disse, è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. E io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amen. Allora, questo testo è un testo della parola di Dio, direi che presenta la più grande distanza che ci può essere nell'universo. Abbiamo degli esempi di distanze fisiche, di luoghi, spesso la parola di Dio ci parla come il Levante è lontano dal Ponente, identificando l'Est e l'Ovest come condizioni fisiche di lontananza, no? Di estremità. Abbiamo anche idee nostre di lontananze morali, quindi di qualcosa di buono rispetto a qualcosa di estremamente malvagio. Un esempio ce lo faceva il fratello questa mattina, no? Raccontando di questo evento che è accaduto in queste ore. Ma qui troviamo la più grande distanza, sia fisica che morale, che noi possiamo vedere nell'intero universo. Cioè la comunione con Dio e la presenza di Dio in mezzo agli uomini e la morte seconda. La totale assenza di Dio. Il pianto, lo stridore dei denti rispetto al non più cordoglio, non più lacrima. Lo stagno ardente di zolfo e di fuoco e una città d'oro con le porte di perle che scende dal cielo, adorna, preparata. La più grande distanza. Questo è il giudizio che Dio impartirà alla fine del tempo. Il termine di giudizio sarà, come vedremo tra un attimo, la persona del Signore Gesù, perché dice la scrittura, coloro che saranno stati trovati scritti nel libro dell'agnello, o meglio, lo dice al negativo, coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita dell'agnello saranno per sempre nella morte seconda, che è lo stagno ardente di zolfo di fuoco. Un'altra morte, una morte diversa e molto più grave rispetto a quella che siamo chiamati ad affrontare in questa vita. Uno stato eterno che ancora nessuno è, né da una parte né dall'altra. Lo stato eterno non è ancora completato, ma ci sarà un momento nella risurrezione, nell'eternità, in cui lo stato sarà eterno. Non di meno, coloro che muoiono nella fede sono alla presenza del Signore, così che coloro che muoiono non nella fede sono in un luogo di sofferenza, ma non è ancora la morte seconda. Dio applicherà il suo giudizio. Nel mondo non si vuole sentire parlare di giudizio, neanche nella Chiesa. Talvolta non si vuole sentire parlare del giudizio. Non è argomento di oggi, ma ci stupirà forse sapere che il giudizio parte dalla casa di Dio. Parola di Dio in Prima Pietro dice il giudizio comincia dalla casa di Dio. Non è un giudizio a corruzione o morte eterna o a vita eterna, poiché come vedremo tra un attimo noi siamo passati, chi ha creduto in Cristo è passato dalla morte alla vita, ma ci sarà comunque un giudizio anche sulla casa di Dio, poiché è scritto tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Ed è anche scritto che taluni si dovranno ritrarre coperti di vergogna davanti al Signore. Allora vi sono molti esempi, il Signore Gesù nel Salmo, la parola del Signore nel Salmo 9, versetto 7 dice: l'Eterno siede come re in eterno. Mi piaceva la riflessione che faceva il fratello di questa mattina: l'Eterno siede come re in eterno. Egli è il re, egli ha preparato il suo trono per il giudizio, di cui l'uomo non ne vuole sentire parlare. Perché noi abbiamo un giudizio sommario sulla terra, un giudizio sommario del quale talvolta noi ci accontentiamo. Non abbiamo fame e sete della giustizia di Dio, come spesso ci ricorda il fratello nelle beatitudini, ma ci accontentiamo di avere fame e sete di una giustizia terrestre. Non ha niente a che vedere con la giustizia di Dio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, dice la parola, giudicherà i popoli con rettitudine. La parola di Dio, abbiamo riflettuto già su questo e quindi non ci torno sopra, ci fa vedere diversi giudizi che si sono già applicati, che Dio ha applicato nel corso della storia. Il diluvio, la torre di Babele, Sodoma e Gomorra, questi a livello di più ampio raggio, ma anche personali. Abbiamo visto Caino, abbiamo visto Nebuchadnezzar, abbiamo visto il giudizio su Erode, che non aveva dato gloria a Dio quando gli uomini gli dicevano parole di Dio e non di uomo. Ma ci sarà un momento in cui Dio applicherà questo giudizio per mezzo dell'uomo, è scritto in Atti capitolo 17, che egli ha stabilito. E quell'uomo è colui del quale abbiamo letto prima, che si è seduto alla destra della maestà e che ha ereditato il nome che è al di sopra di ogni nome, cioè Gesù Cristo, il giudice di tutta la terra. Egli giudicherà con giustizia. E non dobbiamo dimenticare che Dio è anche un fuoco consumante. Abbiamo difficoltà a comprendere come perfettamente possa essere in equilibrio nella persona di Dio il fatto che Egli sia amore, il fatto che Egli sia luce, il fatto che Egli sia lento all'ira, di grande benignità, pietoso, come definite se stesso, ma anche fuoco consumante, ma anche giusto, ma anche perfettamente santo. Perché nel nostro squilibrio, perché noi siamo squilibrati, naturalmente squilibrati, spero di non offendere nessuno, a dirci che siamo degli squilibrati naturali, almeno io lo sono, voi giudicate voi stessi. Non sappiamo avere questo equilibrio che è perfetto in Dio, ma Dio sì. Egli è anche un fuoco consumante, dice la parola di Dio. Infatti nella scrittura, Ebrei capitolo 12:29, è scritto: offriamo a Dio un culto accettevole, quello che stiamo facendo oggi, con riverenza, cioè con profondo rispetto e timore, poiché Dio è anche un fuoco consumante. Il timore di Dio è buono, temere Dio è buono, perché Egli è più grande di me e anche di te. Temere Dio è buono, temere Dio ci tiene nelle sue vie, temere Dio ci fa camminare con Lui. Ed Egli ha stabilito un giorno, dice la parola, in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che Egli ha stabilito. In Ebrei capitolo 9, verso 27, è scritto che è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e poi viene il giudizio. Ci sono certe culture, certi credi, che parlano di reincarnazione, e questo è falso. La Bibbia ce lo dice: gli uomini muoiono una volta sola e poi viene il giudizio. Quale giudizio? Questo: una risurrezione di vita o una risurrezione di giudizio, cioè la morte seconda. Una volta, un'opportunità, una vita per scegliere Dio o per scegliere diavolo. Per noi non siamo in una condizione neutra nella nostra vita. O scegliamo Dio o scegliamo l'avversario, il suo nemico. Noi non siamo mai in una condizione neutra nelle nostre scelte. Se noi scegliamo Dio, spesso il fratello Crescenzo dice, cita quel versetto di Matteo, che ieri aveva anche nella sua maglia, 12 giusto 30, se non ricordo male: chi non è con me, è contro di me. Ah, io non credo, però mi metto qui. Quanto ci piace non prendere posizione nella nostra vita. Anche Dante aveva capito che era grave non prendere una posizione. Quanto ci piace metterci in mezzo. Ah, io sto qui, non vado né qua, non vado di là, sto in mezzo. Ma Dio la pensa diversamente. Chi non è con me è contro di me. Vedete, questo tempo ci sta insegnando e ci insegna a vivere di una tolleranza che non è una tolleranza di Dio. Noi pensiamo che tollerando certe cose siamo più giusti di Dio, ma non è così. La giustizia dell'uomo difetta sempre dinanzi alla giustizia di Dio. Dio è giusto, mentre l'uomo fa giustizia perché ha sempre un riguardo personale. Ma Dio non ce l'ha. Dio non ha riguardi personali, non ha riguardi alla qualità di persone. Non gli interessa che noi siamo cresciuti, nati bene, cresciuti in un luogo ricco piuttosto che povero, che noi siamo intelligenti o che siamo, che puzziamo di pesce, come diceva il fratello prima, oppure sappiamo di acqua di Colonia. Non gli interessa, non gli interessa. Non ha riguardo a queste qualità, non gli interessa se siamo ricchi, non gli interessa se siamo poveri, perché egli sonda i segreti del nostro cuore. La giustizia dell'uomo, e oggi viene, verrà sempre più avanti, fratelli, non ci nutriamo di quello che ci dice la scatola, perché verrà avanti sempre questo senso di giustizia sommaria, che non è la giustizia di Dio, questa tolleranza, che non è la tolleranza di Dio. Ti colpirà forse leggere nella parola del Signore, io lo rileggevo proprio di recente, quando Giovanni dice, l'apostolo dell'amore dice, se qualcuno vi insegna una dottrina diversa, non lo salutate nemmeno, non lo salutate. Ma capite cosa vuol dire? Non abbiate né comunione, non pensiamo di non essere trascinati nell'errore se viviamo con quello costantemente e scegliamo di vivere con chi è nell'errore, come talvolta si fanno certi matrimoni. Ti sposiamo, poi lo convertirò. Ma cosa converti tu? Non convertiamo nessuno. Noi non siamo capaci di convertire nessuno. Non lo siamo capaci, perché è Dio che opera nei cuori. Secondo, se tu hai quel pensiero, allora forse bisogna che ti converti. Poi è capitato talvolta che il Signore abbia mostrato grazia sopra grazia e questo sia avvenuto, ma non pensiamo che la parola di Dio sbagli ad affermare certe cose. Non c'è alcun legame tra Cristo e Beliare. La nostra giustizia. Quanto si parla di giustizia oggi, ma nessuno parla della giustizia di quella che non ha riguardi personali. In Deuteronomio, il capitolo 10, versetto 16, è scritto, mentre Mosè ripete nuovamente la legge, dà delle istruzioni al popolo di Israele da parte di Dio: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signore dei signori, l'Iddio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti, e fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero, gli dà pane e il vestito. In Giobbe, al capitolo 34, in risposta a tutti i lamenti di Giobbe, è scritto: osi tu condannare il giusto, il potente? Quante volte alziamo la voce contro Dio? Ecco la risposta dello Spirito Santo: osi tu condannare il giusto, il potente, che chiama i re uomini da nulla e i principi scellerati, che non porta rispetto all'apparenza dei grandi e non considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. Vedete, noi potremmo avere qualche interesse, no? Considerare qualcuno più della... Normalmente avviene per una forma di piacere personale o perché vogliamo qualcosa in cambio. Perché noi siamo così. Qualcuno lo diceva, mi pare ieri il fratello, mentre predicava, noi amiamo per interesse. Questa è una verità. Ma Dio ci insegna il suo amore, che ha amato colui, me, che non era amato. E qui Dio dice, io non ho interesse a considerare qualcuno più di un altro. Sapete perché? Perché è opera delle mie mani, quello come quell'altro, l'ho fatto io. E se la società o qualcun altro gli ha dato più o meno risalto, o le sue tasche sono più piene o più vuote, o si trova una condizione rispetto a un'altra, è sempre opera nelle mie mani. Dio non ha riguardi personali. La giustizia di Dio, sul quale applicherà, stiamo pur certi che la giustizia di Dio non ha riguardi a qualità persona, non ha riguardi personali, l'abbiamo letto nella parola di Dio, non porta rispetto all'apparenza dei grandi, perché lui è più grande, non considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. O tu, come osi, sulla base di questo, condannare il giusto e il potente, che chiama i re uomini da nulla, i principi scellerati, che meraviglia. E ancora nel Nuovo Testamento, quando Pietro, di fronte a Cornelio, che era stato avvertito di quello che doveva fare per essere salvato, e la parola lì dice qualcosa di molto bello: le tue limosene sono salite come una ricordanza, dice, davanti a Dio. Leggetelo se volete, Atti capitolo 10, perché è un bel passaggio. E anche Pietro, poi più avanti, la parola di Dio ci racconta che cadde nuovamente quando alcuni vennero mandati da Giacomo, si mise un'altra volta a giudaizzare e a simulare, come lo chiama Paolo. Anche Pietro riconobbe in quel momento. Allora Pietro, versetto 34, prendendo a parlare, disse: in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Aveva compreso anche lui che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma in qualunque nazione chi lo teme, vedete che temere il Signore è buono, chi lo teme ed opera giustamente è accettevole. Questo dice la scrittura, la parola del Signore. Chi lo teme ed opera giustamente, la sua giustizia, la giustizia di Dio. E la sua giustizia, abbiamo visto già l'altra volta, è soltanto Gesù. Gesù è la giustizia di Dio. Chi confida davvero in Gesù ha la giustizia di Dio. Gesù è la giustizia di Dio. La scrittura dice in 1 Corinzi 1, verso 30, egli è stato fatto per noi giustizia. Giustizia. Sapienza, santificazione, redenzione. Egli è stato fatto per noi giustizia. Egli è la giustizia di Dio. E il passo che ci legge spesso il nostro fratello anziano Piero, che parla di Romani al capitolo 3, versetto 21, dice: indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio che è nella persona e nella fede in Gesù, cioè, indipendentemente dalla legge. Allora chi continua a perseverare nella propria giustizia fa conto di non tenere conto, usate il gioco di parole, della giustizia di Dio. Non si può continuare a pensare di essere giusti e pensare di esserci affidati alla giustizia di Dio. Sono due cose che non vanno insieme, L'epistola ai Romani dell'Apostolo Paolo, scritta dallo Spirito Santo per mezzo dell'Apostolo Paolo, ci convince, prova lo Spirito Santo a convincerci dal primo all'ultimo versetto che noi siamo ingiusti davanti a Dio. Quando la parola afferma tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, è per noi. La lettera ai Romani, una lettera meravigliosa, è stata probabilmente una delle prime epistole che meditai in profondità con un fratello che mi aveva parlato dell'Evangelo. È una lettera meravigliosa. I primi 8 capitoli sono spesi a farci capire che noi siamo totalmente ingiusti. A rivelarci questo fatto, che noi siamo ingiusti. E se vogliamo giustizia davanti a Dio, dobbiamo affidarci a colui che Egli ha stabilito, cioè a Gesù. E se questo è vero, allora noi non possiamo continuare a peccare. Non possiamo continuare ad offrire, e questo è il capitolo 6, le nostre membra come strumento di peccato, i nostri pensieri come strumento di peccato, le nostre parole come strumento di peccato, le nostre gambe come strumento di peccato, le nostre mani come strumento di peccato. Ma altresì dobbiamo fare tutto questo, permettere che lo Spirito ci renda strumenti di giustizia. Questi sono i primi capitoli della lettera ai Romani. Convincerci che in noi, e Paolo fa un esempio su se stesso, non lo dice degli altri, come io oggi faccio un esempio per me stesso, in me non abita alcun bene, ma la condanna non c'è più su di me, perché Cristo mi ha affrancato, cioè mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Non mi sono liberato da solo, mi ha liberato il Signore. E i capitoli successivi l'Apostolo Paolo, per lo Spirito Santo, li spende a farci capire se tutto questo l'abbiamo capito veramente. Allora, se è vero, se hai capito davvero che tu sei un ingiusto, capito intendo lo Spirito, è riuscito a sedimentare bene nel nostro cuore questo fatto. Tu sei un ingiusto, non meriti niente, anzi, meritavi una cosa, la morte seconda. Dio ti ha salvato per grazia, mediante la fede posta in Lui. Allora, attento, non giudicare Israele. Capitoli da 9 a 11, perché il Signore l'ha temporaneamente messo da parte. Ricordati che tu sei un olivo selvatico, non sei l'olivo naturale. E come Dio dice, attento, come Dio ha tolto per un momento l'olivo naturale che poi sarà rimesso, quanto più facilmente non toglierà te che sei selvatico. Quindi non ti insuperbire. Se è vero che hai capito che sei ingiusto, non insuperbirti. Capitoli da 9 a 11. Capitolo 12, consacra la tua vita al Signore. Fai sì che la tua mente sia formata ora da questo nuovo concetto di giustizia che Dio ti ha messo nel cuore per lo Spirito Santo. Non conformatevi più a questo mondo, non prendete più la forma del mondo, ma fatevi formare dalla parola di Dio e vivete in questo mondo in un modo che dia gloria a Dio. Capitolo 13. Se questo è vero, allora umiliatevi davanti a coloro che vi sono stati posti in autorità, perché ogni autorità è stabilita da Dio. Chi non onora l'autorità non onora Dio. Capitolo 14. 15. Esercitate i vostri doni, poiché voi siete stati messi in un corpo. E tutto questo fa parte, tutto questo sta in piedi, se abbiamo davvero capito cosa vuol dire la giustizia di Dio rispetto alla nostra giustizia. Guardate che la seconda parte della lettera ai Romani non è scritta dal capitolo 9 a 16 perché li possiamo invertire. Non stanno in piedi senza il capitolo, che i capitoli che vanno da 1 ad 8, l'opera dello Spirito. Sapendo perché non stanno in piedi, torno un attimo indietro. Perché il capitolo 8 dice che chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui. Quindi i capitoli 9 e 16 sono impraticabili. È un terreno impraticabile per chi non ha lo Spirito di Cristo. Non può viverli. È impossibile. È impraticabile. Non può essere umiliato e non essere superbo. Non può vivere un concetto di metanoia, cioè di trasformazione della propria mente, di cambiamento, di ravvedimento. Non lo può vivere il ravvedimento, perché è lo Spirito che in noi ci porta al ravvedimento giorno dopo giorno. Non può vivere la sottomissione, perché sarà sempre più alto degli altri. Non può vivere la sottomissione. Forse avrà un aspetto, no? Come dice nell'Apocalisse, avrà l'aspetto di un agnello, ma parlerà come un dragone. E ancora più di tutti, come ci dice l'Apostolo Giovanni, capitoli 14 e 15, ovviamente non può esercitare i doni dello Spirito, perché non ha lo Spirito. E capitolo 15, non può amare i fratelli, e non può fare del bene a coloro che lo odiano. Nel capitolo 16, dei saluti, Paolo ci fa vedere coloro che hanno camminato secondo quell'epistola, no? È bellissimo il capitolo 16 della lettera ai Romani. L'avete mai meditato? Stupendo. Ci sono una serie di quelli che, e nella Chiesa ci sono quelli che espongono il loro collo, quelli che non ci sono mai e quelli che invece non sono di Cristo. E questo è il capitolo 16 della lettera ai Romani. Che è meravigliosa! E tutto su cosa poggia? Sul fatto che Dio ha stabilito la sua giustizia. Giustificati dunque per fede, avete pace con Dio. Ma la giustificazione per fede avviene sì nel momento in cui noi poniamo fede. Si dimostra nella nostra vita, dal primo all'ultimo giorno. Finché il Signore ci chiamerà con sé, i tempi finiranno, il mattin glorioso eterno spunterà. Mi piace molto quel canto. Nelle sante sue dimore, allora si aduneranno. Il giorno dell'appello, la chiamata, la sua giustizia. Egli fa annunciare, dice la parola in Atti 17, in ogni dove che gli uomini si ravvedano. Lasci l'empio la sua via, dice l'uomo, dice la parola di Dio. Lascino la loro empia via ingiusta per approdare alla giustizia di Dio, alla giustizia di Dio. Cosa dice infatti la scrittura? Qual è il giudizio di cui parla la scrittura rispetto a quello? Questo, Giovanni 3,19, il giudizio è questo. Per ogni uomo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Quando le nostre opere sono malvagie, noi stiamo semplicemente dichiarando di amare le tenebre più della luce. Quando un uomo vive nelle tenebre, quando un uomo ama le tenebre, le sue opere dichiarano il fatto che lui ama le tenebre e non viene alla luce. Ama le tenebre e non viene alla luce, dice la parola di Dio. In Giovanni 8,12 Gesù dice: io sono la luce del mondo. Gesù è la luce del mondo. E chi a me, chi crede in me, chi vive con me, non camminerà nelle tenebre. Potrà cadere, sì. Potrà peccare, sì. Ma non persistirà nel peccare e non camminerà nelle tenebre, poiché la luce e le tenebre non possono stare insieme. E le opere che gli uomini avranno compiute, per questo il Signore dice a un certo punto: le vostre opere vi condanneranno, perché paleseranno quelle che avete avuto nel cuore. Questo è fondamentale. Anche nel libro dell'Apocalisse vediamo l'amore di Dio. Dove? In tutti quei giudizi, certo. Perché, l'avevo letto l'altra volta, in Apocalisse 9 e in Apocalisse 16 è scritto: ma gli uomini non si ravvidero dalle loro opere, bestemmiarono il Dio del cielo. Tutti quei giudizi erano per il ravvedimento, saranno per il ravvedimento. Dio li manderà con una speranza che gli uomini si ravvedano. Intanto che a un certo punto, questo lo dice in Prima Tessalonicesi 2,10, siccome non hanno aperto il cuore all'amore della verità, siccome l'uomo prenderà questa decisione, ce ne saranno molti in quel tempo, ce ne molti anche oggi, come gli uomini non apriranno il cuore all'amore della verità, egli darà loro efficacia d'errore, affinché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono, guardate cosa dice la scrittura, compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Arriva un momento in cui chi si è compiaciuto nell'iniquità sarà giudicato. Fateci caso, a volte mi capita, no, di parlare con qualcuno ma qui è giusto, qui non è giusto, qui va bene qua, non va bene di là. Poi se ci andiamo sotto, capiamo che sta vivendo una vita piena di iniquità, piena di ingiustizia. Però noi siamo bravi a giudicare gli altri e non a condannare noi stessi. Ed è questo l'effetto dello Spirito di Dio di cui parla Romani. Arriva un momento in cui lo Spirito ci porta a giudicare noi stessi e non a condannare gli altri. Quello è l'effetto dello Spirito di Dio, dello Spirito del Signore. E io, giorno dopo giorno, mi vedo sempre più spesso, mi guardo e dico: Signore, ho proprio avuto pietà di uno stolto. Anche ieri sera raccontavo una testimonianza ai fratelli che si sono fermati della mia stoltezza e dicevo: Signore, confessavo questo peccato davanti al Signore. È così, la giustizia di Dio non è la nostra giustizia. E questo fatto è meraviglioso. In Romani, al capitolo 2, dice: perciò uomo, chiunque tu sei che giudichi, tu sia che giudichi, sei inescusabile. Dopo che al primo capitolo aveva dato una serie di cose che gli uomini fanno, non riconoscendo nemmeno nelle cose che Dio ha messo attorno a loro, che manifestano la gloria di Dio, ma l'insensato cuore loro, dice, si è talmente ottenebrato da non vedere più nulla. Il fratello Luca spesso ci parla delle stelle, di questi uomini che esplorano l'universo e vedono delle cose, secondo me, sensazionali, stupefacenti, galassie. Io non ho la conoscenza dell'astronomia che ha il fratello, ma galassie, spazi, universi, miliardi e miliardi di stelle. L'insensato cuore loro si è ottenebrato, non vede più nulla. Non vede che noi siamo un piccolo pianeta, microscopico pianeta nell'universo in cui c'è la vita e siamo sovrastati dall'eternità di Dio, dall'onnipotenza di Dio. Non lo vedono più, perché come dice la parola, l'empio che dimora nella pianura salata non vede più il bene. Quando arriva il bene non lo vede. In Geremia capitolo 17, è impossibile. Se noi non viviamo alla presenza del Signore, non lo vediamo il bene. Non vediamo il bene che Dio ci fa, non vediamo più la sua gloria, non vediamo più la sua grazia, non vediamo più la sua benignità, non vediamo più niente, vediamo solo oblio e tristezza se non viviamo alla sua presenza. Ma colui che invece dimora nella parola, dice, le sue radici si stendono e non manca mai d'acqua. Che meraviglia la parola. Quella sete di cui parlavamo ieri e di cui pregava il fratello, viene finalmente. Non ho più sete, perché tu mi hai dissetato. Perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme alla verità. E pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi tu le ricchezze della sua benignità? Non le vediamo, se non si dimora con il Signore non si vedono queste cose, quindi le disprezzi. Disprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento. Guardate il desiderio di Dio, gli uomini si ravvedano. Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, durezza e cuore che non si pente, caratteristiche dell'uomo che non appartiene a Dio, durezza e cuore impenitente, non mi pento, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano gloria, onore e immortalità. Guardate cosa cercano coloro che desiderano veramente il Signore: gloria, onore e immortalità. Ma quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma imbudiscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo e poi al greco, poiché dinanzi a Dio, un'altra volta, non c'è riguardo di persone. E questo è meraviglioso, ma il Signore dice: e chi crede in me vive. A volte potrebbe essere che l'inganno è: sì, ho creduto al Signore, passato, ho creduto, quando? 25, 30 anni fa ho creduto, adesso cosa fai? Chi crede è presente, chi crede adesso, quando lo leggiamo non a caso è sempre al presente, chi crede? Gloria al Signore, dice, colui che ha cominciato un'opera buona in noi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, perché Egli è fedele, Dio è fedele, al punto che in un passaggio dice: fosse che qualcuno è infedele, Egli rimane fedele, perché perché non può rinnegare se stesso. Ma se lo rinnegate, anche egli vi rinnegherà, dice la scrittura. Chi si ostina a vivere nella malvagità, nel giudizio, nella durezza, nell'impenitenza, dimostra di odiare la luce, di amare le tenebre. Questo è ciò che dimostra l'opera. Per questo il Signore dice: un albero lo si riconosce dal proprio frutto. Chi si ostina a vivere in queste cose dimostra di amare le tenebre invece che la luce. E tutto questo emergerà nel giorno del Signore. Cito solo un passaggio perché si sta facendo tardi. La parola di Dio in Luca 12:2 dice: non vi è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia di essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce. Quello che avete detto all'orecchio, nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti il giorno del Signore. Usiamo pure questo passo per temere ciò che diciamo all'orecchio o nelle stanze interne. Io lo uso per me stesso. Vedo che lo Spirito Santo me lo rammenta talvolta, quando sta per partire qualcosa di non proprio sano, anzi totalmente iniquo. Questo passaggio mi ricorda che noi renderemo conto di ogni parola oziosa che avremo pronunciato alla presenza di Dio. E come figli di Dio ne renderemo conto maggiormente, perché lo Spirito di Dio, se siamo credenti, ci parla e ci parla e ci parla e ancora ci parla. Chiunque tu sei che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. E questa è l'opera di Dio in noi, quando comprendiamo che la sua giustizia è la vera giustizia, la nostra giustizia non vale niente, la mia non vale niente, non vale niente la mia giustizia, ma la giustizia di Dio vale. È la giustizia che ha permesso, per non passare sopra al peccato, che il figliolo di Dio e suo figlio fosse inchiodato al legno della croce. Pensate, se mai vi venisse un barlume, credo che non accadrà, ma se mai accadesse, come accadde forse a Giobbe nel momento della sua difficoltà, in cui vide Dio non giusto, il potente, e per cui attraverso Eliù gli fu data quella parola di Giobbe 34. Pensiamo a questo per ritornare in noi. Mi piace molto quella parola nell'Evangelo di Luca, quando dice: tornò in se stesso colui che era impazzito, aveva chiesto al padre: dammi quello che devi, e non gli doveva niente perché il padre era ancora vivo e non era morto, quindi non aveva diritto ad alcuna eredità. Però il padre gli ha dato la sua parte, così io vado a... Quando tornò in sé, tornò e disse, riconobbe la giustizia del padre: io merito soltanto di essere, neanche di essere uno. E in quel momento ci fu grande gioia a casa del padre. Se mai ci venisse il dubbio sulla giustizia di Dio, pensiamo a questo. Dio non è passato sopra, essendo egli il giudice di tutta la terra, non è passato sopra al peccato dicendo: ok, copro tutto io, ci penso io, io sono il giudice e faccio quello che voglio, perché questa sarebbe stata vera ingiustizia. Ma il giudice, il santo, colui che non può passare sopra la sua santità e la sua gloria, perché egli è anche fuoco consumante ed è santo, ha permesso che suo figliuolo fosse inchiodato al legno affinché la sua giustizia fosse compiuta. Ecco perché chiunque non entra in questa giustizia, nella giustizia di Dio che egli ha stabilito, cioè il suo figliuolo, ma tiene per sé una propria giustizia, che non è nient'altro che una licenza per continuare a camminare nelle tenebre, avrà diritto, dice la parola di Dio, lo stagno di zolfo e di fuoco, che è definizione la morte seconda, lo stagno di zolfo e di fuoco. Ecco cosa vuol dire credere in Lui. Ecco perché Giovanni 5, versetto 24 dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola, questo vuol dire ascoltare la parola di Dio e viverla, fare nostro quello che abbiamo confessato quando ci siamo convertiti e quando siamo entrati nella salvezza, continuare a farlo nostro giorno dopo giorno dopo giorno. Quando abbiamo confessato: Signore, io merito soltanto la morte, ma entro nella tua giustizia e accetto, Signore, l'opera tua nella mia vita. Se questo non avviene, non è avvenuto, non si può dire di aver creduto alla parola di Dio. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E a questo punto non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco perché non vedrà la morte seconda, perché è passato dalla morte alla vita. Forse vedrà una prima morte, come molti di noi hanno visto, vedremo. Ma non vedrà la morte seconda, perché il nome è scritto nel libro della vita, l'agnello. Che meraviglia. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Coloro che hanno desiderato vivere Dio, io lo vedo per me stesso, mi sondo con questa parola. Quelli che hanno desiderato Dio su questa vita, hanno desiderato camminare con Lui, hanno desiderato stare con Lui, hanno desiderato la comunione con Lui, saranno soddisfatti, perché Dio abiterà con loro, è scritto. Ma coloro che non hanno voluto Dio, non hanno voluto saperne di questa vita, perché forzarli e a vivere con qualcuno che non hanno mai voluto? Questa sarebbe una grande ingiustizia sotto il cielo. Dio rispetterà anche questa loro volontà. Sono diametralmente opposte queste cose, non so se le vedete. Dio con noi, con Dio senza di loro. Questa è la parola di Dio. C'è una giustizia, c'è un giudizio, c'è una salvezza, c'è una gloria. Questo è il Vangelo di Dio, al quale io non voglio togliere un apice e nemmeno uno iota dalla parola di Dio. Non esiste l'universalismo, non esiste tutti saranno salvati, non esiste, non esiste. È una menzogna. Come non esiste, non c'è niente dopo la morte, è una menzogna. Come non esiste, saranno totalmente annichiliti e coloro che andranno nello stagno di fuoco saranno distrutti e non sentiranno di niente. Non esiste. Anche questa è un'altra falsa dottrina, perché la parola di Dio ci parla di pianto e stridore dei denti eterno, eterna distruzione. Che non vuol dire annichilimento, ma vuol dire eterno allontanamento dalla presenza di Dio. Tutto questo che cosa deve mettere nel nostro cuore, il cuore del credente? Cosa deve portare questa meditazione sul giudizio di Dio? Io ho tratto alcune conclusioni, ma certamente ce ne sono altre. Prima di tutto è una consapevolezza, ed è quella che, di cui ci parla Tito, al capitolo 3, versetto 3. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volontà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Questa consapevolezza è la prima cosa da mettere nel nostro cuore. Noi eravamo, quando noi guardiamo qualcuno che vive in quella condizione di tenebre, noi eravamo esattamente come lei, come lui, esattamente traviati, servi di volontà, servi di concupiscenze, servi menanti vita in malizia, cioè nel male e nell'invidia, odiosi, odiosi. Usiamolo questa parola verso di noi. Io ero una persona odiosa e odiavo. Chi non odiavo era perché avevo un tornaconto personale. Ma Dio mi ha fatto misericordia. Questa è la consapevolezza. Quindi se l'ha fatta a me, Dio potrebbe anche volerla fare e vuole farla anche per coloro, colui, colei che mi sta davanti. Sapendo che cos'è la morte seconda e cos'è la gloria. Questo ci deve portare ad avere, a fare questa riflessione. Questo dovrebbe risvegliare in noi una grande riconoscenza verso il Signore Gesù. Una grande riconoscenza, una grande gioia verso Dio. Perché se non ci riempi di gioia il fatto che noi dovevamo essere in un luogo oscuro, di tenebra, pieno di fuoco e di zolfo per tutta l'eternità, ma Dio ha mandato suo figlio per pagare per noi, per avere un'eternità di gloria, allora non ci riempirà di gioia niente, niente, niente. Nell'universo, non nella terra, nell'universo che vediamo e che non vediamo. Ecco perché Davide dice: rendimi la gioia della tua salvezza. Perché Davide sapeva che senza quella gioia non c'era niente. Non c'era niente. C'era solo Saul che lo voleva ammazzare. C'era solo suo figlio che lo voleva ammazzare e si giaceva con le sue mogli. C'era solo il male che gli veniva addosso perché egli aveva peccato con colei che fu la moglie di Uria. Come la chiama la parola? La parola non lo scrive a caso. Con colei che fu la moglie di Uria. Riconoscenza. Questo ci dovrebbe portare il cuore ad adorare, a traboccare di adorazione. Arrivando qua dentro dice: ma io senza il Signore sarei in un'eternità di condanna, ma con Lui da adesso sono già proiettato nell'eternità della gloria. Ha preparato una città, io glielo dico a mia figlia ogni tanto, quella città, ne godiamo insieme di quella città, di quella Gerusalemme che scende dal cielo, a leggerli tutti i nomi delle pietre, le porte perlate, i muri tridimensionali, una città tridimensionale, è meravigliosa. Altro che le promesse, la carriera! E di fare la carriera! Ma che carriera? Questo di cui ne parliamo un'altra volta. Queste sono le promesse di Dio. Oggi questo fa parte dell'iniquità, che parte da Genesi 3, ma lo vedremo presto. Urgenza! Oggi forse vado 3 minuti di più avanti, chiedo perdono. Urgenza! Urgenza, un senso di urgenza. Ce la mette l'urgenza, sì. L'urgenza sapete qual è? È questa. L'altro giorno ero in aeroporto che stavo ritornando, ci sono state 15, 20 forse anche, chiamate per il passeggero che ha il cognome, è pregato a presentarsi ai controlli, è il passeggero che ha il nome 20 volte, perché questo qua non arrivava e l'aereo stava partendo. Poi arriva un momento in cui dice: questa è l'ultima chiamata, questa è l'ultima chiamata, perché l'aereo, il gate, il cancello, sta chiudendo la porta. Urgenza, questa è l'urgenza. Dio fa annunciare a tutti, in ogni dove, Atti 17, che gli uomini abbiano a ravvedersi. Si ravvedano dalle loro opere malvagie, dal loro senso di giustizia propria, corrono a Dio. Ezechiele dice: se la sentinella vede venire la spada, questa è l'ultima chiamata, non suona il corno. Il popolo non è stato avvertito, la spada viene, porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Versetto 10 di Ezechiele 33, e tu figliuol d'uomo, di' alla casa di Israele, voi dite così, le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono su noi, e a motivi d'esse noi languiamo, come potremmo noi vivere? Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio. Dio non si compiace di mandare a morte l'empio. Non è la sua volontà primaria. E noi ci dobbiamo compiacere perché qualcuno va nella distruzione eterna. Se Dio stesso dice io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Dio piace quando qualcuno si converta dalla sua via e viva. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morreste voi, o casa di Israele? E ancora oggi Dio manda a predicare i suoi figli, convertitevi dalle vostre vie malvagie, andate a Cristo per essere salvati. Urgenza, preghiera, suppliche, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Prima Timoteo 2:1-6, io esorto dunque prima di ogni altra cosa, l'ha letta anche il fratello giovedì, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla in pietà e onestà. Questo è buono nel cospetto di Dio, è accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Per questo Dio fa annunciare a tutti gli uomini, pur sapendo che non tutti saranno salvati. Ma Dio fa annunciare, ha mandato i suoi araldi in tutto il mondo. Guarda caso, Matteo al capitolo 24 dice: quando l'Evangelo avrà raggiunto ogni canto della terra, tra i segni, allora sarà. Dice la parola di Dio. Poiché vi è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Pietà e timore. Giuda, abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio. Salvateli. Guardate, salvateli. Lui dice: oh, ma quello lì ho già parlato due volte. Ben due volte. Dio è una vita che ti parla. Tu hai già parlato due volte, basta. Ben due volte. Salvateli, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Salvateli! Non che noi possiamo salvare nessuno, ma qui l'esortazione, come avendo il cuore di Dio, che ha appena detto che lui non si compiace nella distruzione dell'empio. Salvateli! Strappandoli dal fuoco. Che immagine forte di Giuda. E degli altri, abbiate pietà, mista timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne. Ultimo, e poi chiudo, non fate le vostre vendette. Se abbiamo veramente capito qual è la nostra giustizia e qual è la giustizia di Dio, allora, non a caso, sapete dov'è? Romani 12, che mette in pratica i primi 8 capitoli della lettera ai Romani. Non fate le vostre vendette, non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Pace con tutti? Io qua faccio... Subito abbiamo il pensiero, adesso ci penso io. Ma cosa pensi tu? Non pensare che è meglio. A volte, se noi non pensiamo, è meglio. Perché la prima reazione è quella della carne. Poi arriva lo spirito. È un suono dolce e sommesso. Se è possibile, vivete in pace. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Perché sta scritto, a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, questo è il Vangelo. Questo è Matteo 5, questo è Matteo 6, questo è Matteo 7, questo è il Vangelo. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché così facendo tu redonerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è il Vangelo. Giacomo, e chiudo, questo lo sapete, fratelli miei diletti, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare, perché di ogni parola oziosa dovremmo renderne conto davanti a Dio. Tardo al parlare. Io pecco talvolta di questo, però il Signore piano piano, a forza di legnate nei denti, sta convincendo che questa è la parola di Dio. Tardo al parlare, lento all'ira, perché l'ira, e questo chissà se lo crederemo fino in fondo, l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Quando l'uomo si adira, non pensiamo che metta in pratica la giustizia di Dio. Quindi urgenza, preghiere, supplica e intercessioni, e non facciamo le nostre vendette, ma vinciamo il male con il bene. Che il Signore ci benedica.